Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide. Allora, l'apertura del Corriere della Sera di oggi: la NATO avvisa Mosca, l'appello del Papa Putin, fermati, invita Zelensky a negoziare la pace. Poi le parole di Stoltenberg, conseguenze serie se userà il nucleare. La prima di Repubblica riprende le parole del pontefice che dice: Putin, fermati, supplica, la definisce così di Repubblica, di Bergoglio al leader del Cremlino, assurda la minaccia atomica, stop alla spirale di morte.
Allora, la minaccia dell'uso dell'arma nucleare dimostra due cose. La prima è che Putin ha perso la guerra, la seconda è che cedere per avere la pace significa rassegnarsi a vedere scoppiare le guerre ovunque, perché se chiunque possa, potendo utilizzare la minaccia dell'arma atomica, può prendersi dei paesi, cioè, firmando dei decreti di annessione, voi immaginate che il caos significa la fine dell'esistenza stessa di un confine, diciamo, e quindi di della sovranità nazionale. Quindi è inipotizzabile. Molto significativo le parole di Bergoglio, che i nostri ascoltatori hanno potuto sentire nel giornale orario, che sono però i titoli dei giornali devono sintetizzare, ma ci sono quattro cose fondamentali in quello che ha detto Bergoglio. Primo, si è rivolto a Putin: fermati. Non è che posso fermare che si sta difendendo, ferma l'aggressione. Secondo, ha detto...
Qui si è fermato Davide, invece alle 7:11 minuti, cerchiamo subito di ripristinare il collegamento con lui. Eccolo qui.
No, la seconda cosa, fermati anche per il bene del tuo paese, dei tuoi abitanti, dei tuoi concittadini, cioè dei russi. Terzo, all'Ucraina ha dedicato una riflessione, un pensiero per le immani sofferenze che subiscono dall'aggressione russa. E quarto, invita il presidente Zelensky non a negoziare, sentite le parole di Bergoglio, a negoziare se ci sono proposte serie. Ovviamente dire negoziamo adesso e tu riconosci che io mi sono preso quello che volevo non è una proposta seria.
E c'è la risposta dell'Unione Europea ai fatti degli ultimi giorni, a partire dal referendum alla minaccia appunto dell'escalation nucleare. La stampa titola in prima: la UE chiama a rapporto Putin, i 27 stati europei convocano gli ambasciatori russi, non riconosciamo l'annessione delle regioni ucraine. E poi il Messaggero: l'avvertimento della NATO a Putin, se usa l'atomica conseguenze gravi, Roma convoca l'ambasciatore russo.
Ecco, questo è importante, nel senso che molti giornali portano solamente la convocazione dell'ambasciatore russo in Italia da parte della Farnesina, cioè del ministro del Ministero degli Esteri, che è vero, è corretto, ma attenzione, sono tutti i paesi europei che contemporaneamente chiamano gli ambasciatori russi nei loro rispettivi paesi per notificare cosa? Per dire, guardate, nessuno di noi riconoscerà mai quei referendum che avete fatto, perché sono illegittimi e irregolari. Avverto i copincollisti che hanno scoperto che c'è qualcuno che, non sapendo quel che scrive e quel che dice, oppure essendo un tifoso di Putin, dice no, ma quei referendum sono regolari perché c'erano gli osservatori internazionali, compresi un paio di italiani, i quali osservatori non hanno rilevato nessuna irregolarità. E gli osservatori internazionali sono come l'arbitro di una partita, non è che me lo porto da casa, porto il mio cugino e gli dico adesso arbitri la partita. Gli osservatori sono mandati dalle Nazioni Unite e sono ovviamente scelti tra persone che hanno una qualche affidabilità. Gli osservatori che si è scelto Putin non hanno nessunissima affidabilità, non sono osservatori, sono dei tifosi chiamati in campo a dire dai, di che è regolare la vittoria della tua squadra, fanno ridere.
In piazza per il gas, Meloni, Cingolani, piano anti rincari, oggi proteste in molte città. Questo è il titolo che troviamo sulla prima pagina del Corriere. Sul Sole 24 Ore, energia, lo sconto non salva dai rincari. E poi un approfondimento a pagina 8 di Repubblica, un'intera pagina, bollette, piano Meloni a 25 miliardi, uno scudo per chi non può pagare.
Allora attenzione, titolo del Sole 24 Ore, lo sconto non salva dai rincari. No, i rincari vengono da fuori e non si possono fare sconti, non si può salvare nessuno, non esiste la possibilità di salvarsi dai rincari. Quello che puoi fare e rispetto a incarichi che arrivano da fuori e che ti tocca pagarli, spostare un pezzo di spesa pubblica cercando di mirare, non è facile, a quanti hanno più bisogno, vuoi che siano aziende che finiscono fuori mercato, vuoi che siano famiglie che vanno in bancarotta. Però quella spesa che tu fai pubblica la paghi da un'altra parte, cioè non è che li inventi quei soldi. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, Meloni Cingolani. Beh, insomma, è un po' presto perché siano passate già una settimana dal voto, ma non sono ancora iniziate le operazioni per l'insediamento del Parlamento, quindi per la creazione del nuovo governo. Però a giudicare da quel che si vede, ancora, ripeto, troppo presto, però sembrerebbe che il passaggio del testimone dal governo che è ancora in carica a quello che si creerà sia fatto in maniera molto ordinata, e questo è un fatto estremamente positivo. Il fatto stesso è che si parli di 25 miliardi che potranno utilizzare il nuovo governo per sempre tamponare, ripeto, spostando spesa pubblica. Che 25 miliardi sono già nei conti del governo Draghi e sono composti all'incirca da 10 miliardi di diciamo così, risorse accumulate, che proibirei, diciamo, per legge di chiamare tesoretto, è semplicemente una disponibilità che ti ritrovi. 10 miliardi di entrate tributarie extra, di entrate fiscali extra, perché se cresce l'inflazione, per esempio, cresce il gettito IVA e fanno 20, e 5 miliardi dalla tassazione dei sovrapprofitti e fa 25 miliardi. Questo significherebbe, se fossero queste le risorse che il prossimo governo intende utilizzare, significherebbe che sceglie la strada di non fare lo scostamento di bilancio, comunque non farlo entro il 31 di dicembre, che è esattamente la scelta del governo Draghi, un po' il contrario di quello che altri hanno chiesto, comprese la Lega e anche Forza Italia in campagna elettorale, e che però Fratelli d'Italia, che ha stravinto le elezioni, ha sempre, diciamo, opposto un rifiuto in questo senso. Se fosse così, ripeto, sarebbe un passaggio delle consegne molto, molto ordinato e anche molto in continuità, il che dimostrerebbe che forse le parole delle campagne elettorali e delle propagande poi fanno i conti anche con la realtà, il che è un bene.
Allora, andiamo all'estero per qualche istante. In Brasile 156 milioni di elettori si sono recati alle urne per scegliere il nuovo presidente. Pagine interne della Stampa, pagina 21, sfida all'ultimo voto. Nella notte il presidente Bolsonaro in vantaggio, ma né lui né Lula avevano la maggioranza assoluta.
Allora, sembrerebbe per l'appunto che, non essendoci la maggioranza assoluta, andranno al ballottaggio, e se guardate i numeri, ragazzi, fa metà-metà, poi adesso vedremo se è 48-43, ma insomma, in buona sostanza è metà-metà. Il Brasile è un paese con una storia complicata, fra l'altro si parla brasiliano, si parla português, cioè rispetto ad altre aree del Sud America dove si parla lo spagnolo, perché era nella vecchia casa di Braganza, erano per l'appunto i portoghesi, ma a parte la storia è anche un travaglio dal punto di vista democratico, un paese che non ha lontanissimo nel suo passato le dittature militari, quindi è un paese complicato, però ci ricorda sempre la regola della le regole delle democrazie. Quando si va a votare qualcuno vince, specialmente al ballottaggio. Al ballottaggio per forza qualcuno vince. Ovunque ci sia il ballottaggio in questo mondo, alla fine qualcuno ha preso un voto più dell'altro, perché si arriva in quelle condizioni, o l'uno o l'altro. Ma quando hai vinto le elezioni, tu non è che hai il consenso del Brasile, hai vinto regolarmente le elezioni. L'altra metà del Brasile la pensa diversamente, e vale così, ma anche nei paesi dove la democrazia è consolidata, come gli Stati Uniti, avete visto cosa è successo l'ultima volta, la Francia, l'Italia, la maggioranza del voto, cioè quantomeno la metà del voto, si trova dall'altra parte. Che significa? Che governare non è un potere che ti è stato legittimamente consegnato dalle elezioni, che puoi esercitare come ti pare, perché quei cittadini che hanno votato contro, o che non sono andati a votare, o comunque non ti hanno espresso il consenso, rimangono cittadini del tuo paese, e dovrai guidarli e dovrai indurli al consenso giorno dopo giorno. La democrazia è potentissima, ma è anche faticosa. Le dittature sembrano meno faticose perché uno decide la cosa si fa, però finisce sempre che ti tagliano la testa, sempre.
Andiamo sul Corriere della Sera in prima pagina, ma c'è un po' ovunque Ferrieri Caputi, la prima donna che arbitra in A con rigore. Naturalmente la troviamo anche sul Messaggero, Maria Sole prima volta con rigore, e la Repubblica invece si concentra su altro, il fischio di Maria Sole: non chiamatemi arbitra, per favore.
Esatto, allora abbiamo, diciamo, Maria Sole che dice non chiamatemi arbitra, c'era già stata, c'è, perché è ancora in splendida attività, Beatrice Venezzi, che aveva detto per favore non mi chiamate direttrice, perché dirò, ho studiato tutta la vita per fare il direttore d'orchestra, che dirò, non è, se io sono il direttore non sono la direttrice, che sembra, diciamo così, un'altra attività. Ora, secondo voi, qui prima di parlare devo domandare all'interlocutore o all'interlocutrice se intende che io declini fuori dalle regole della grammatica qualsiasi definizione o ruolo professionale, oppure la finiamo con questo rincretinimento della parità passa attraverso il mettere il genere su qualsiasi cosa e così salviamo la guardia giurata dal diventare il guardio giurato? Perché se continuiamo con questa storia, per cui io devo, per rispetto, perché sennò saltano al collo, non è neanche femminismo, è rincretinismo totale, per cui io devo dire l'arbitra, però la diretta interessata Maria Sole dice, oh per favore non mi chiamare arbitra, io che faccio? Prima di parlare domando, scusi per saperlo, lei come intende regolarsi, qual è la sua volontà circa le declinazioni? Ecco, questo è un paese di imbecilli, sarebbe, non è il nostro l'unico paese. Questa cosa ha preso piede anche negli Stati Uniti, ma il fatto che il rincretinimento possa essere generalizzato non significa che sia, diciamo così, giustificato. Quindi bene, diciamo, il debutto in campo, su cui capisco poco, ma ho capito che è stata molto autorevole ieri come arbitro di una partita. Buona carriera al direttore d'orchestra, buona carriera a tutti quelli che sanno lavorare e che tendenzialmente ritengono un dibattito deficiente quello sulle declinazioni.
Comunque, una che rifiuta di essere definita arbitra, occhio e croce, non diventerà un simbolo delle femministe. No. Pagina interna.
Diventerà un simbolo di questo sciocco conformismo. No,
Davide, io pensavo all'inglese, dove in realtà non c'è la declinazione. Quindi gli Stati Uniti che problema hanno?
No, c'è il problema del pronome.
Her or his,
poi c'è naturalmente poi c'è il neutro, perché se io non voglio essere né maschio né femmina, tu perché ti vuoi fare gli affari? Ma senti, cerca di non essere ridicolo,
tutto chiaro.
Devo dirlo, che devo fare? Devo dirlo all'inizio.
Vabbè, l'asterisco ci salverà tutti.
Facciamo così, sì, esatto. Ci manca solo quello. Pagine interne della stampa, c'è questa storia, devo dire, che troviamo anche sugli altri quotidiani, dall'abbraccio di Maradona alle manette, la favola nera del bimbo salvato nel fango. Siamo nel 1985, c'è questa amichevole sotto il diluvio, il Napoli che raccoglie fondi per curare il piccolo Luca IV e questo 37enne che adesso è in arresto per spaccio di coca.
Per certi aspetti è una storia triste, ovviamente, perché insomma, diciamo, uno spacciatore di droga peraltro merita di essere arrestato e anche di scontare la pena, però dall'altra questo è l'innesco di un tema profondo, e cioè che non esiste il destino, non esiste la predestinazione, no? Cioè, questo da bambino ha avuto la condizione nella quale, grazie alla disponibilità dell'intero Napoli, come la Napoli come squadra, vabbè, Maradona ne era all'epoca il simbolo, che fecero questa amichevole, pioveva nel fango e raccolsero i soldi per consentirgli di continuare a vivere, per curarsi e continuare a vivere, e quindi sembra quasi già baciato dal destino, baciato dalla fortuna. Mo sta in galera e forse il bacio è un po' appassito, ma è semplicemente perché non è vero che esiste il destino e il fatto, cioè ci sono le scelte personali. In quel caso fu la scelta personale del Napoli di aiutare un bambino, e in questo caso c'è stata, diciamo, la sua scelta di vita tutt'altro che felice, a quel che sembra.
7:30 minuti, finisce qui la rassegna stampa insieme anche oggi con Davide Giacalone. Ci ritroviamo domani intorno alla stessa ora. Grazie Davide, buona giornata.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Che lunedì l'abbiamo già annunciato, è uno spazio questo che sta per arrivare dedicato totalmente allo sport, e facciamo il punto con due ospiti. È con noi questa mattina Giovanni Bruno, stiamo parlando ovviamente di Serie A, editorialista di Sky Sport. Intanto Giovanni Bruno, buongiorno, benvenuto.
Ciao Giuse,
buongiorno. Grazie, e naturalmente non può mancare il nostro Max Biaggi, e facciamo il punto sulla MotoGP con lui. Ciao Max.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, questa ottava giornata di Serie A, Giovanni Bruno, vorrei partire dai nerazzurri, vorrei partire da questa ennesima sconfitta per l'Inter. Inter-Roma terminata sabato 1-2, l'Inter sarà di scena domani sera in Champions League contro il Barcellona. Insomma, la crisi è innegabile, sul banco degli imputati c'era l'allenatore Inzaghi.
Sì, non lo so, è abbastanza complicato una cosa di questo genere, cioè, nel senso, voi ragionate anche su una questione: quanto può essere in questo momento, a questa analisi, l'Inter dedicata troppo al concetto di Lukaku? Cioè, manca Lukaku, l'Inter non ha più fatto nulla, quindi campagna acquisti piuttosto complessa, quindi questo può essere un concetto di crisi, quindi una campagna acquisti impostata forse male, e ne paga le conseguenze ovviamente l'allenatore, che non riesce a sviluppare un gioco fino a questo momento assolutamente totalmente assente. Questa può essere una delle cause della crisi dell'Inter. È innegabile in questo caso. Vedremo anche che cosa succede con la Champions, ma in questo momento la Champions può essere una seconda fase, una fase che può essere considerata di recupero. La vedo piuttosto male in questo momento, anche perché sapete perfettamente, se le cose non quadrano, la piazza si scalda troppo.
Certamente. Mentre in cima alla classifica rimane l'Atalanta, resta al comando della Serie A in coppia con il Napoli. Atalanta che ieri vince 1-0 con la Fiorentina.
Allora, qua l'analisi da fare è abbastanza, quello che ha dichiarato Gasparini in settimana, noi vinciamo e nessuno dice nulla, si parla soltanto del Napoli, della concretezza del Napoli, oppure del Milan, oppure della risalita che è ipotetica, si parla di tante cose, ma dell'Atalanta non si dice mai nulla. Stai a vedere che quest'anno ci stiamo tranquillamente pensando allo scudetto. Perché? Perché è concreta, è una squadra che non è che in questo momento la vecchia Atalanta, che giocava in una certa maniera di potenza, segnava, sta segnando poco, ma è molto concreta. Gasperini gli ha messo giù una situazione, visto che non ha dei grandi persi di giocatori, però è concreta. L'altra parte invece, il Napoli in testa, è un Napoli, passami il termine, assolutamente spumeggiante con questi acquisti, però rispetto agli altri anni, non dimenticate che il Napoli lo scorso anno aveva fatto un filotto impressionante di inizio campionato, poi è scemato, però la realtà è che in questo momento Spalletti ha una panchina vera, Osimhen non c'è, ha due attaccanti, l'altra volta doveva schierare un Petagna oppure mettere, se vi ricordate, i piccoletti, Lozano, Mertens e Insigne. Qui c'ha fondamentalmente una panchina estremamente importante.
Allora, tra poco parliamo magari anche della signora della Juventus, ma andiamo da Max e proviamo a dare uno sguardo invece anche alla situazione
MotoGP. Così si impenna Max.
Un pochino sì, perché io vorrei leggere dimmi Max.
Saluto Giovanni anche.
Ah sì, ciao, certo.
In questo bar sport del lunedì si fanno degli incontri.
Sì, certo,
così,
li facciamo virtuali, ma sono molto più che reali. Allora, Quartararo affonda, Bagnaia sale a -2, Ducati e Carattere ha il titolo in mano. Questa è la sintesi che ne fa la Gazzetta, Max, è vero? È tutto così?
Ma in sintesi è stata una gara che ha sicuramente azzerato il vantaggio che era quello di Quartararo inizio campionato. Bagnaia pian piano nelle ultime 5-6 gare ha ricucito lo strappo e adesso è veramente a due punti, a un niente da Quartararo. Quartararo in questa gara bagnata è affondato, non ha preso neanche un punto, lontano dalla zona punti, e sinceramente un pilota come lui e la sua Yamaha è molto strano. Noi pensiamo che qualche problemino ci sia stato anche tecnico, perché infatti il pilota non ha voluto neanche parlare alla stampa subito dopo. Comunque, bravo Bagnaia, bravi Ducati, ha piazzato sempre le moto lì davanti, però a svettare su tutti è stato il portoghese Oliveira su KTM, che ha fatto una gara impeccabile andando a vincere.
Giovanni Bruno, a te.
Sul moto mondiale io penso che mi inchino a Max, ovviamente, che devo fare, però c'è una questione: quanto regge Quartararo sulla pressione, cioè, che gli sta imponendo Ducati Bagnaia, perché insomma l'assist che aveva ricevuto Quartararo con l'ultimo penultimo Gran Premio, quando è caduto Bagnaia, penso che sia stato non assolutamente preso in considerazione, quindi veramente la sente la pressione. Il concetto poi di non dichiarare nulla, andare via e via di seguito, vuol dire che la sente questa situazione estremamente negativa nei suoi confronti. Non so, questo è una mia analisi. Poi piccolo appunto invece per quanto riguarda, così la butto lì, sulla Formula 1 invece, eccolo là, Ferrari ancora con le partenze di Leclerc, dovrebbe fare partenze ogni santo giorno per riprovarle, porca miseria, cioè, mi dà sì. Quasi fastidio fisico, non lo so, Giusy Leader,
comprendiamo
mamma mia
quando sei lì così, vabbè, fatto bene a toccare anche ovviamente anche la Formula 1 perché poi... giustamente c'è pure quella, certo.
Max, invece... no, parlando di motori, quindi poi...
certo. esatto
Zarco, che ha evitato di sorpassare Bagnaia alla fine, insomma, ha detto per non rischiare, quello è stato un gesto importante di squadra, davvero.
Beh, diciamo che però allora qui tornando, mi allaccio un po' al discorso di Giovanni. Allora, Quartararo, ragazzo 23enne, giovane, campione del mondo in carica, però diciamo la verità, sì, soffre un pelino in questo momento, è accerchiato, perché è una sola Yamaha contro tante Ducati e ogni tanto qualche KTM, una Aprilia che va forte, però c'è da dire che la Ducati è già campione del mondo quest'anno, il costruttore, dunque è la moto migliore al momento, e Quartararo non è che abbia tante vie di uscite, più la sua Yamaha prestazionalmente è molto più debole rispetto alla concorrenza. Voglio vederla non essere debole insomma di testa, è un po' accerchiato, diciamo che non ha da parte sua, diciamo ha un fucile un po' scarico, ecco, rispetto agli altri.
Certo. Ecco Max, un cenno anche, non possiamo non farlo, stamattina Moto3 non è passato inosservato naturalmente il tuo gesto, ne avevamo parlato, hai promesso e poi mantenuto le promesse, hai licenziato i due tecnici di quel fattaccio, ecco, chiamiamolo così, di quel placcaggio che avevamo raccontato ad Aragon.
Sì, è sempre brutto dover fare un'azione forte così, però credo doverosa per lo sport, proprio per quello che lo sport ci insegna e dovrebbe insegnare a tutti, ecco, un comportamento, ma anche non in pista solo, ma anche diciamo dietro, no? Perché questi due ragazzi che lavorano nel team hanno agito in modo maldestro e poco sportivo, dunque sono stati già sanzionati dalla federazione, e in più nel mio piccolo ho voluto dare un segnale forte e comunque non farli rientrare dalla squalifica entro fine anno. Ecco, questo credo che sia stato doveroso da parte mia e da tutti i collaboratori che poi lavorano con me e nel moto mondiale.
E allora ringraziamo i nostri ospiti, Giovanni Bruno, editorialista di Sky Sport, e poi il nostro inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi. Grazie a entrambi per essere stati con noi, a presto ovviamente, buon lavoro.
Un saluto a tutti, buongiorno.
Grazie
ciao,
davvero.
A presto.
Ci sentiamo in uno dei nostri lunedì sportivi, lunedì mattina.
Ciao Max.
Grazie.
Ciao.
Facciamo sta cosa, un duetto.
Noi andiamo da Antonio Mazzi, buongiorno.
Ciao. Forse abbiamo capito che è meglio essere che avere.
Forse abbiamo capito che è meglio essere che avere. Bella anche oggi, per cominciare.
Ok.
Grazie, Don.
Buona settimana. Ciao, naturalmente. Ormai c'era la versione inglese, bye bye. Ciao e bye bye. Vediamo cosa gli piace di più.
Si apre una settimana contrassegnata da problemi che riguardano le famiglie italiane ma anche le imprese. Vi vogliamo portare per qualche istante in Puglia, nel Salento, c'è questa storica catena alberghiera, pensate, a 60 anni di attività, Caroli Hotel. L'altro giorno ha ricevuto l'ennesima bolletta altissima che ha sfiorato i 500.000 euro e che ha costretto questa catena a chiudere 5 strutture proprio lì nel Salento. E pensate che diciamo a ricevere la decisione di un rapporto lavorativo interrotto sono stati poco meno di 300 dipendenti italiani. Ne vogliamo parlare col direttore generale di questa catena, Attilio Caputo, per capirne di più. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Benvenuto.
Ciao, buongiorno a voi, tutti gli ascoltatori, saluti dal Salento.
Allora, Caputo, grazie per aver accettato il nostro invito. Ci racconti un po' di queste bollette e soprattutto, in teoria, abbiamo visto un turismo tornato quasi ai livelli pre-pandemia, quindi ci si aspettava che magari durante l'estate la situazione fosse un pochino tornata alla normalità. Lei ci dice di no.
Diciamo che i numeri sono positivi, il trend è buono, noi lavoriamo tutto l'arco dell'anno e la nostra destinazione è una tra le più gettonate d'Italia e in questo periodo soprattutto ha una presenza di tantissimi turisti stranieri. Diciamo che dopo il periodo della pandemia del Covid, adesso siamo passati ad una pandemia energetica, giusto per essere chiari, e quindi a un certo punto i conti non quadrano più e ahimè siamo giunti a questa determinazione.
Senta, ma stiamo parlando di cifre che da fuori, glielo dico proprio perché non possiedo degli hotel, quindi non sono in grado di, però sembrerebbero cifre credibili per un'attività come la vostra. Sono così eccessive rispetto alla norma?
Guardi, basta vedere non so, gli studi di Nomisma, per esempio, che racconta di quelli che sono stati in percentuali gli aumenti dei costi energetici. Consideri anche che noi abbiamo installato anche degli impianti fotovoltaici laddove è stato possibile, laddove è stato autorizzato, e quindi ci aiutiamo anche con l'utilizzo di queste energie rinnovabili. Ma i numeri a me sono questi, basta fare una moltiplicazione dalle bollette delle famiglie a quelle delle imprese. I numeri ai miei diventano questi.
Ecco, ci faccia capire in termini di numeri. Noi abbiamo parlato di una bolletta dell'energia elettrica, immagino, che sì, sfiora i 500.000 euro. Prima,
sì, esatto,
intorno a che importo gravitava la stessa bolletta?
Prima era intorno ai 100.000 euro, questo nel periodo, diciamo, per fare un raffronto con quello che era il periodo precedente. Quindi se noi avessimo dovuto in proporzione aumentare i costi della nostra camera, saremmo passati appunto da 100 euro a 500 euro per notte.
Quindi diciamo una cifra quintuplicata dal punto di vista della bolletta energetica.
Nostro, forse è un caso esemplare a cui avete voluto dare maggior risalto, forse anche per i numeri che danno un'idea forse strepitosa, però nella pratica io mi riconduco anche a quelli che sono le bollette che ricevono i nostri collaboratori, i miei amici, un mio amico single ha un 700 euro di bolletta, quindi non quadra più neanche il bilancio,
certo,
familiare.
Guardi, forse quello che ci colpisce di più, se glielo posso dire, direttore, sono le persone che avete lasciato a casa, perché sono numeri importanti.
Certo, lì abbiamo avviato un percorso per il fondo integrativo salariale, quindi cerchiamo di aiutarci con quelli che ci sono, gli strumenti che ci sono e con i quali mi auguro possiamo traghettarli verso poi un percorso ed una ripresa dell'attività che mi auguro possa avvenire quanto prima, ma se non si procede con una stabilizzazione della tariffa e quindi con un limite, con un price cap dell'energia elettrica, diciamo che il problema riguarda tutti gli albergatori d'Italia, per fermarmi solamente alla mia categoria, con la quale abbiamo iniziato, certo, a ragionare già da giugno su questa problematica. Chiaro?
Ecco, Caputo, no, a fare giustamente specie il fatto che comunque voi siete una grande catena, quindi ovviamente ci si aspettava che magari davanti a una o due bollette così alte riusciste a tenere botto in qualche maniera, in realtà così non è stato.
Ah, non è stato così, noi siamo anche una storica catena, aggiungo, no? Nel senso che operiamo da più di 50 anni, per cui tra Santa Maria di Leuca e Gallipoli sono stati tantissimi anche gli ospiti che ci hanno telefonato per darci anche la loro solidarietà, ma in realtà di questo possiamo farne poco, li ringraziamo, ma dobbiamo invece avere contezza che stiamo parlando di una situazione che è legata a una geopolitica in particolare. Noi forse abbiamo dimenticato che è nata una guerra e quindi secondo me vanno attuate delle disposizioni, delle normative da economia di guerra, per cui se c'è da intervenire sicuramente non lo potrò fare io, però le dinamiche sono queste. L'Unione Europea forse l'ha un po' dimenticato questo aspetto, ok, e il governo italiano fa quello che può. Io faccio sempre l'esempio della Germania, che sì, è vero che è andato un po' contro lo spirito di Ventotene, quindi si è un po' fregato di gli altri stati europei, però ha inserito nel bilancio statale 200 miliardi,
certo,
di euro solo per venire
in porto. Il riferimento ai fondi stanziati da Berlino per far fronte, come dire, autonomamente a questo caro energia che non riguarda solo l'Italia, questo ce lo fa capire benissimo, e questa la mossa della Germania ha destato, no? Anche ieri ne parlavamo, l'indignato speciale, le polemiche degli altri paesi dell'Unione Europea. Senta, a livello livello proprio molto concreto, questa decisione per il momento definitiva, mi spiego, voi avete nelle scorse ore inviato 300 lettere di licenziamento ai vostri dipendenti, o ci sono margini per restare aperti, per rivalutare questa decisione, che comunque è un provvedimento drastico? Io sono sicuro che al 378-378-125 arriveranno suoi colleghi che stanno pensando o hanno fatto la stessa scelta.
Guardi, la decisione, torno a ripetere, è maturata nell'ambito della nostra categoria in Assotel, quindi abbiamo ragionato prima di giungere a questa determinazione. Sicuramente è un percorso che non avremmo mai voluto avviare, ma continuiamo a essere operativi e a promuovere e ad aver già sottoscritto i contratti con il tour operator, con l'agenzia viaggi, per continuare la collaborazione. Tra l'altro siamo anche promotori di numerosissimi eventi per attirare ospiti e turisti da noi, quindi l'attività non si ferma, ma mi auguro che sia un pit stop che ci consenta, nel momento in cui quello che saranno le nuove norme, i nuovi sussidi, torno a ripetere, sia alle famiglie poi anche alle imprese, possano aiutare e garantire quello che fino ad oggi non è stato sufficiente. Perché è vero che ci sono stati dei crediti d'imposta da parte del governo, è vero che ci sono stati dei sussidi per le famiglie, ma evidentemente non sono i sufficienti per far quadrare i bilanci familiari e quelli delle imprese. Mi auguro che questo possa essere un'attenzione, la priorità, non un'attenzione, la priorità di chi si appresta a governarci.
È stato chiarissimo. Attilio Caputo, direttore generale di Caroli Hotels, grazie per essere stato con noi e ovviamente in bocca al lupo.
Grazie a voi per l'attenzione che ci avete riservato. Buona giornata e saluti agli ascoltatori.
Avete mai sentito parlare dei medici a gettone? Sono i medici che vengono arruolati in vere e proprie chat senza controlli. Sono medici in grado di guadagnare, pensate, 3.600 euro in 48 ore, soprattutto in grado di lavorare tante tante ore. Tutto questo si inserisce in un fenomeno ormai noto, che è la grande fuga dagli ospedali e il business crescente delle cooperative. Vogliamo parlare di questo con un bravo collega del Corriere della Sera, Giovanni Viafora, che insieme a Simona Ravizza ha realizzato un'inchiesta proprio su questo tema. Buongiorno Giovanni, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, intanto grazie per aver fatto questo lavoro molto importante, perché davvero le persone non sono a conoscenza di quanto sta accadendo negli ospedali. Ci piacerebbe che un po' ci riassumessi, no, questa inchiesta e a che cosa siete arrivati, tu e la collega.
Sì, assolutamente. Il punto è questo, che negli ospedali, ma soprattutto nei pronto soccorsi, negli ultimi anni si è verificata una vera e propria fuga dei medici ospedalieri, che ormai il lavoro negli ospedali appunto non lo fanno più. Questo dipende da una serie di motivi. Intanto c'è stato proprio un problema di programmazione negli ultimi anni, anche di blocco di assunzioni, cioè il fatto che soprattutto durante il Covid la situazione era questa: i medici in un numero sempre minore si sono trovati a lavorare con turni massacranti, pagati poco, e appunto negli ultimi due anni si è constatata una fuga dai reparti veramente notevolissimi, con numeri allarmanti che le associazioni poi contano che entro il 2024 possa portare addirittura a 40.000 licenziamenti, uscite di medici. Il punto è che però qualcuno negli ospedali ci deve pure essere, per cui le aziende ospedaliere, con le spalle al muro, di fronte al fatto che i buchi d'organico sono sempre maggiori, si stanno affidando, hanno deciso di affidarsi a delle cooperative esterne, a quale appunto viene dato il compito di ingaggiare dei medici chiamati appunto a gettone, perché vengono assunti per singolo turno. Turno che di solito dura 12 ore e messi negli ospedali. Il vulnus che si sta venendo a creare, cioè il vero problema, è che queste cooperative operano in un campo sostanzialmente privo di regole, ci si affida a loro, ci si affida alla loro buona volontà e anche alla loro onestà per reperire questi medici e portarli in corsia. Quello che noi abbiamo scoperto è che in effetti ci sono dei buchi notevolissimi, sia nei controlli su queste cooperative, sia poi nei controlli che le cooperative stesse fanno sui medici che portano in corsia. Ecco. Abbiamo scoperto che appunto sì, l'ingaggio viene soprattutto attraverso i social network, ma non solo, con dei controlli che sono scarsi o addirittura a volte nulli.
Vorremmo capire, Giovanni, quanto è ampio il fenomeno, cioè se io vado al pronto soccorso, se io vado in ospedale, quanto sì. è probabile che io mi trovi davanti un medico che magari ha già fatto 36 ore, perché poi appunto se nessuno regola sugli intervalli tra i turni è evidente certo. che ci si ritrova anche in queste
sì,
condizioni.
Infatti il punto è questo, che poi anche sulla questione dei soldi è complessa, nel senso che la legge non dà dei limiti e delle regole per i gettoni, nel senso che uno può prendersi un gettone, di solito viene pagato anche moltissimo perché in questo momento nessuno vuole farlo, quindi l'offerta è altissima. Uno può prendersi un medico, prendersi un gettone, quindi 12 ore, ma se successivamente vuole prendere altri 1200 euro e fare un gettone consecutivo, lo può fare, tanto nessuno controlla. Quindi ci sono casi in cui certamente abbiamo scoperto ci sono medici che prendono anche uno, due, tre gettoni in uno fila all'altro, ci sono casi addirittura di trasfertismo, cioè professionisti che si organizzano dal sud per andare al nord e fare due o tre giorni consecutivamente, prendere 3-4 mila euro e poi tornarsene a casa.
Certo. Con evidenti problemi, evidenti timori, perché l'idea di farsi curare, ecco, io lo voglio dire così, comunque, da un medico che sta lavorando in corsia da 12 ore filate, diciamo che non è allettante come prospettiva, e soprattutto nell'ambito di questa fuga dalla corsia non saranno troppo felici quelli che in ospedale ci lavorano, non per il tramite di una cooperativa, vedendo dei colleghi con la stessa laurea che magari in 3-4 turni prendono esattamente quanto loro prendono in un mese.
Sì, assolutamente. Per rispondere anche alla domanda che mi facevi precedentemente, la possibilità di trovare dei medici gettoni, a parte che poi il medico gettone non è sinonimo immediato di un professionista che non è in grado di lavorare, che lavora 40 ore di fila, perché ci sono persone coscienziose che prendono un gettone alla volta, che si organizzano. Abbiamo raccontato per esempio il caso dell'ex primario dell'ospedale di Monza, che da primario si è licenziato avendo appunto lo stipendio fisso primario del pronto soccorso, è andato a lavorare a gettone. Lui dice: prendo molti più soldi adesso, riesco a organizzarmi, soprattutto non faccio 200 ore alla settimana perché non avevo più vita. Però ora la proporzione è veramente molto alta, soprattutto nei pronto soccorsi. La stima è che ci sia di media un gettonista su 4, però nei weekend, nei fine settimana, si arriva a una proporzione di 1 su 2.
Certo.
Addirittura ci sono ospedali, pronto soccorsi, in cui lavorano solo gettonisti. C'è stato un esempio per esempio a Torino, ma a Milano, noi l'abbiamo scritto nel nostro pezzo, uno dei più importanti pronto soccorsi della città era gestito di notte qualche settimana fa da un medico dei trasporti. È un professionista che di lavoro fa il medico dei trasporti, cioè dai timbri per fare le patenti, fa le visite mediche, appunto, visto che la legge non indica dei requisiti
delle
particolari
specifiche.
Di professionalità, delle specifiche,
certo.
Lui aveva accolto l'invito della cooperativa, in quel caso, che chiedeva che offriva un gettone per il pronto soccorso dell'ospedale di Milano, e lui
l'ha
preso,
ha detto ok,
l'ha colta, e quindi chiaro, quella notte lì chi finiva in ospedale finiva nelle sue mani. Ma certo, magari lui è un bravissimo professionista, però è chiaro che
senti, in una battuta, perché ci dobbiamo salutare, ma sì. Il rischio che questo che questa situazione si peggiori, cioè, è alto?
Sì. Finché non ci sarà un intervento del governo governativo, la situazione sarà sempre peggiore. Fino a qualche giorno fa gli ultimi a resistere erano gli ospedali universitari, ma per dire, l'ospedale di Padova, l'ospedale universitario, ha fatto un bando con una cooperativa per assumere medici a gettone nei pronto soccorsi, perché purtroppo medici nei pronto soccorsi non ci vogliono più lavorare. La soluzione sarebbe pagare bene i medici nei pronto soccorsi, riconoscere il loro lavoro, che è un lavoro estremamente usurante, specie appunto su queste frontiere, e riconoscere a loro il lavoro,
sì, certo. e non farli scappare.
Giovanni, arriva proprio un messaggio in questo momento al 378-378-1025, un messaggio di Ezio, e vorrei salutarti così, che dice: i vecchi medici erano soggetti e sono soggetti a turni massacranti, lo stipendio è sempre quello perché dipendenti, ora questi medici gettonisti in 3 turni prendono il doppio dello stipendio di un ospedaliero. È questa la questione, e naturalmente bisognerà occuparsene. Grazie a Giovanni Viafora per aver cominciato a farlo, mettiamola così. Buona giornata e buon lavoro.
Arrivederci a voi, arrivederci a tutti.
Qui in Non Stop News, Umberto Brindani, buongiorno, grazie per averci raggiunto.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno, buongiorno. Partiamo proprio dalla notizia con cui abbiamo aperto le nostre news, cioè Giorgia Meloni, che insomma è molto indaffarata a preparare un elenco di nomi per il suo prossimo governo. Qualcuno sta facendo riferimento al fatto che la Meloni voglia un po' rifare una sorta di governo Draghi, e però frenata dai suoi, diciamo, compagni di coalizione. Ecco, la domanda che ti faccio è se lei avrà la forza da sola di portare avanti, diciamo, quelle che sono le sue vere intenzioni, e quindi un governo in parte anche tecnico.
Beh, intanto bisogna dire che Giorgia Meloni si sta muovendo con estrema cautela. Tutti hanno notato che non c'è stata nessuna festa trionfalistica il 26 di settembre, tutti hanno notato che non ha praticamente parlato, tranne un paio di giorni fa alla Coldiretti, e quindi sta lavorando. Tutti dicono che è una studiosa, è una che studia i dossier fino all'ultima pagina, quindi sta lavorando sotto traccia. D'Agospia la chiama la draghetta, perché effettivamente lei ha stabilito con Mario Draghi, che è tuttora Presidente del Consiglio, un rapporto evidentemente molto buono. Lei è cosciente del fatto che non ci sono molti margini per poter mettere in atto le cose dette soprattutto dai suoi alleati Salvini e Berlusconi durante la campagna elettorale. Quindi si sta muovendo, a mio avviso, molto bene e con grande attenzione. Io non so se riuscirà, però ha un capitale di voti e di credibilità che per il momento resiste.
Allora, direttore, guardando un po' la situazione geopolitica, c'è un'altra urgenza di cui ci dobbiamo occupare. A 60 anni da quel radiomessaggio, se non sbaglio, con il quale Papa Giovanni XXIII, era il 62, supplicò Stati Uniti e Unione Sovietica di scongiurare il rischio di una guerra atomica, si può dire che ci risiamo. Ieri le parole molto forti del pontefice di Papa Francesco, che si rivolge a Putin e mette in tavola quella che è veramente una supplica affinché venga fermata, ha detto, la spirale di violenza e di morte. Poi parla il presidente ucraino Zelensky affinché apra a serie proposte di pace. Insomma, a distanza di tanto tempo siamo ancora lì a questo rischio dell'atomica.
Sì, però devo dire che devo usare la parola finalmente Papa Francesco ha preso una posizione chiara, perché è stato accusato in questi mesi di essere, passatemi l'espressione, un po' cerchio bottista, cioè che non prendesse una chiara posizione nei confronti dell'aggressore russo, nei confronti dell'aggredito ucraino. Quello che ha detto ieri è molto importante, perché ha preso di petto la questione e ha chiesto esplicitamente a Vladimir Putin di cessare le operazioni. Poi certo ci ha messo anche la richiesta a Zelensky di negoziare, perché sappiamo che Zelensky, almeno nelle dichiarazioni pubbliche, sostiene che rivuole integralmente tutti i territori che sono stati sottratti dalla Russia. La presa di posizione del Papa è estremamente importante, è vero, ricorda quella ai tempi della crisi dei missili di Cuba, però non sappiamo quanto riuscirà, anche perché i rapporti che ha il Papa Francesco con la Chiesa ortodossa comandata dal patriarca Cyril è estremamente aleatorio. Insomma, siamo veramente in un momento assolutamente critico.
Si torna timidamente a parlare, direttore, del sostegno del nostro paese, in generale dell'Occidente, all'Ucraina. In campagna elettorale si sono un po' spenti i riflettori su questo tema, però c'è da capire se effettivamente il nuovo esecutivo continuerà a dare manforte alle truppe di Kiev, che, come ci raccontano appunto i vari reportage, stanno iniziando ad avere davvero un po' di successo, oppure se il caso, come vorrebbero magari tanti italiani, perché anche questi sono sondaggi poi ci restituiscono questo dato, no, provare a fare un passo indietro e adesso smettere di aiutare l'Ucraina. Lei come la pensa?
Beh, anche su questo Giorgia Meloni è stata di una chiarezza cristallina. Giorgia Meloni, a differenza, bisogna dire, dei suoi due alleati, che con varie differenze di vedute hanno sostenuto in questi mesi in qualche modo la necessità di smettere di mandare le armi a Zelensky, Giorgia Meloni è stata chiarissima sulla collocazione atlantica con la NATO, a favore di Zelensky. Io credo che non ci siano alternative da questo punto di vista. Noi, l'Italia fa parte del mondo occidentale, fa parte dell'Unione Europea, fa parte della NATO, e quindi sarà inevitabile continuare a muoversi insieme con quello che insieme con l'alleanza che è comandata da Stoltenberg.
Umberto Brindani, in tutto questo campeggia oggi su molti quotidiani il tema caro bollette, chiaramente declinato in vari modi, questi hotel che hanno chiuso, questi hotel che stanno per chiudere, ne abbiamo fatto un approfondimento poco fa, e poi c'è anche il tema della fuga dallo smart working e quindi dal lavoro a casa, perché costerebbe troppo, no? A chi è a casa lavorare. Ecco, a che punto siamo arrivati con questo problema serissimo?
No, è molto strana la cosa dello smart working, perché so che per esempio nel mondo giornalistico nostro ci sono molti colleghi che vogliono continuare a lavorare da casa, mentre invece lo smart working sta perdendo appeal proprio perché lavorando da casa alla fine con queste bollette si spende molto di più. Insomma, il governo nascente ha a disposizione, se non sbaglio, 25 miliardi per intervenire, lo farà, c'è da augurarsi che lo faccia quanto prima. Però la cosa più importante è a livello europeo che si prendono finalmente una decisione sul price cap, cioè sul tetto al prezzo del gas, cercando di convincere la Germania, che in questi giorni si muove in autonomia, a rispettare il fatto che fa parte dell'Unione Europea. Le bollette sono un gravissimo problema, soprattutto per le famiglie e anche per le imprese.
Insomma, l'invito è quello di prendere decisioni comuni per un'emergenza che riguarda effettivamente i tanti paesi. Le critiche a Berlino le stiamo leggendo in queste ore, fermo restando che quelli sono soldi loro, loro hanno deciso, come dire, di accorciare i tempi. Poi, giusto o sbagliato, ognuno si fa la propria idea. Grazie a Umberto Brindani per essere stato con noi, torniamo a sentirci presto e buon lavoro.
Grazie a voi.
E allora grazie a Ricchi Aristarco e Più Ingegno, a Gigi Resta che hanno curato la regia a Milano, a Roma grazie a Andy Ceccarelli, a Giovanni Perri in redazione. Ciao Giusy.
Ciao Enrico e Massimo, a domani.